Simpatici esseri umani, spero abbiate passato una buona estate. Vi siete goduti il mare? Avete giocato ai videogiochi e visto nuove serie TV? Avete visto anche altri film? Avete letto manga, fumetti? Non me ne importa così tanto. L'importante è che state per tornare nel campo di prigione. Nel parco divertimenti più amato dai piccoli umani studiosi della Yulm. E se avete rimostranze da fare per la mia empatia artificiale, non abbiatele.
Se non volete fare la fine di Benny, Miss Paradiso, e di tutti i costruttori del parco.
Che si aprano i cancelli! Una nuova stagione ha inizio. Buon divertimento!
Bentornati, ghicchini, ghicconi, nel parco giochi della Yulm, il parco giochi più bello e colorato d'Italia. Di cosa trattiamo? Come partiamo? Beh, prima di tutto, com'è andata la vostra estate? Vi siete divertiti? Io ho passato agosto a sognare la notte un errore che ho fatto quando abbiamo parlato dell'ultimo film delle Tartarughe Ninja, Teenage Mutant Ninja Turtle, Caos Mutante. Io l'ho chiamato Furia Mutante. Come ho potuto? Come? Non ci ho dormito la notte. Se dormivo facevo incubi. Perciò mi scuso di questo errore. Ma andiamo avanti. Come l'intelligenza artificiale vi ha annunciato e vi ha ricordato con l'introduzione e l'apertura del parco, Benedetta, Miss Paradiso, che fine hanno fatto? In quale dimensione, in quale multiverso sono arrivate? Meglio non chiederselo. Torneranno? Ma se vorranno, le porte del nostro parco giochi sono sempre aperte. Ma oggi di cosa trattiamo? Ricordiamo che in quel di Geeklandia ogni attrazione è una rubrica differente, che sia un film, che sia una serie televisiva, di Netflix, di Prime, di qualsiasi piattaforma, che sia un videogioco, che sia un fumetto. Da quest'anno parleremo anche di fumetti con una nuova attrazione che inaugureremo più avanti. Ma ora alla stazione del tiro a segno. Allora, tiro a segno, videogioco Final Fantasy VII Rebirth, il secondo capitolo del reboot, possiamo dire, next gen della saga Final Fantasy, nello specifico il 7 della Square Enix. C'è da dire che, come ho anticipato, più di 100 ore, non l'ho ancora finito, sono alla finissima, al boss finale. Sono stato catturato. Il primo Final Fantasy VII Rebirth, spero voi l'abbiate giocato. In quel capitolo riprende la primissima parte, se non solo il primo CD di Final Fantasy VII per PlayStation 1. Non si esce dalla città iniziale del gioco, ovvero Midgar. Si sta là e tutto il gioco è ambientato in questa città. I personaggi del party che abbiamo a disposizione sono 3-4, possiamo dire: Cloud, Barrett, Tifa e Aerith. Solo verso il finale arriva Red 13. In questo nuovo capitolo il party, i personaggi che possiamo avere, diventano più grandi. Entrano dentro, oltre a questi che abbiamo già conosciuto nel remake, nel primo capitolo di questa che sarà una trilogia, dicono, entrerà anche a far parte Yuffie e Cutsit. Ma la cosa più bella è che finalmente si respirerà fuori dalla città. si uscirà e si vedrà un mondo, possiamo chiamarlo open world? Sì, allora è vero, è sempre stato un GDR la saga Final Fantasy, non è stato un action, però come abbiamo visto con l'ultimo capitolo Final Fantasy 16, di cui ho già parlato in un episodio precedente, ormai si sta prendendo una svolta action alla Devil May Cry. Se avete giocato a Final Fantasy 16, però giocate a Rebirth, per favore. Io a me viene da dire, dopo aver giocato a entrambi e finito entrambi, ma perché avete fatto il 16 oltre a Rebirth? Le regioni dell'open world, di questo mondo che è pulsante, che da ogni minima ambientazione a ogni minima persona che ti dà degli incarichi per il tutto fare che sarà Cloud e la sua squadra, è una cosa meravigliosa. Partiamo dalla regione della prateria verdeggiante, collinare, per poi andare a Junon e a Corel, marittima, turistica, a Gongaga, a Cosmo, a Nibel, così tante ambientazioni diverse. Ogni ciocobo cambia colore a seconda della regione e tornano i moguri, sempre capostipiti della serie, e tornano i materiali più noti, i mithril, le pozioni, gli etere, gli elisir. Insomma, è un qualcosa di immenso, però sempre con la firma di Final Fantasy. Anche la colonna sonora da regione a regione cambia, e che colonna sonora! Insomma, la trama di Final Fantasy VII la conosciamo, sia in quella del passato sia in quella del presente, del remake. Tutto torna, però svecchiato, con una grafica incredibile, con una regia, dei filmati incredibili, grandi e lunghi filmati, ma non tanto lunghi come quelli di Final Fantasy XVI. Insomma, la differenza fra il primo capitolo remake di Final Fantasy VII e questo Rebirth è la libertà. Secondo me, la libertà di esplorazione di questo mondo caratterizzato bene fin nei minimi dettagli. Spero veramente che abbiate la possibilità di giocarvi e aspettiamo il terzo capitolo, che sarà quello che andrà a concludere questo grande progetto di svecchiamento di un vecchio classico del videogame. Grazie Square Enix. Ma ora passiamo alla seconda attrazione di questa riapertura del parco, Geeklandia. Ma prima voglio reintrodurvi un caro amico ormai ospite, Andrea Boccia.
Bonjour, bentornati.
Bentornato Andrea, com'è andata la sua estate?
Molto molto bene, è stata un'estate ricca di emozioni.
Ah, fantastico. È sicuro di voler ripartire con noi?
Beh, San Montana, un'estate italiana, direi che siamo sul pezzo, Dodi, come dicono qui a Milano. Andiamo.
Ok, perfetto. Cosa ci hai portato in quella della ruota panoramica? Cosa ci farai vedere da lontano?
Beh, Dodi, anzitutto quello a cui ho pensato è che la trasmissione ricomincia nel periodo dell'anno che coincide proprio con l'inizio di un nuovo corso per un sacco di persone. Persone che hanno trovato lavoro nel periodo estivo e che da settembre iniziano una nuova esperienza lavorativa. Persone che iniziano un ciclo universitario, persone che iniziano un ciclo scolastico. Per tanti di noi, per una larga parte della vita, se ci pensi, è quasi più associato i mesi di settembre e ottobre sono quasi più associati al momento dell'inizio che gennaio, se ci pensi. Questo periodo, che per tante persone è appunto l'inizio di un solco, di un percorso, del raggiungimento di degli obiettivi, e mi ha fatto ragionare su un titolo a me molto caro che si chiama La vetta degli dèi.
La vetta degli dèi.
Perché questo film d'animazione, di cui poi parlerò nel dettaglio tra poco, è un film che parla di degli alpinisti, dell'alpinismo in generale, di qual è il senso della scalata nella vita. E questo mi ha fatto appunto venire in mente un parallelismo rispetto a quello che dicevo poc'anzi. Qual è il senso all'interno delle nostre vite di questa scalata che noi facciamo durante l'anno, ma durante in generale tutto il corso della nostra esistenza verso il raggiungimento di obiettivi? Qual è il senso di questa quasi ascensione verticale che ciascuno di noi compie nel fare carriera, nel cercare di laurearsi con il massimo dei voti, eccetera, eccetera? Quindi vuole essere un po' una metafora volta a chi, appunto, come ho detto prima, sta iniziando un nuovo percorso e non solo.
Personalmente a me viene sempre un po' d'ansia pensare quello che accadrà, quello che potrà succedere col nuovo anno, no?
Sicuramente è un momento d'ansia, perché poi gli obiettivi in generale, secondo me, mettono sempre paura, perché poi si tende a dimenticare il percorso già fatto e quello che lontano sembra sempre irraggiungibile. Però la verità è che ciascuno di noi, nel punto in cui adesso, anche tu stesso Dodi, magari sei qui in radio, 10 anni fa non immaginavi neanche nella tua vita che ti saresti trovato allo Yulm a essere il direttore di una radio.
Minimamente, assolutamente minimamente, direttore no, collaboratore.
Dodi, bisogna puntare in grande, Dodi, bisogna puntare in grande. Quindi, che dire, la vetta degli dèi è anzitutto un manga che è tratto da un libro di Baku Yume Kamura, e il manga è scritto da Jiro Taniguchi, uno dei padri assoluti, totali, tombali dell'animazione giapponese e del manga giapponese soprattutto, che noi ricordiamo per opere incredibili come Quartieri Lontani, come Gourmet, ma te ne potrei citare tanti altri come Al Tempo di Papà. Un autore che si contraddistingue per una sua tendenza al realismo, per una sua tendenza a trattare quelli che sono i temi della quotidianità, per una sua tendenza a avere un approccio al manga estremamente etereo, sentimentale, raffinato, a cercare di entrare all'interno di quelle che sono, possiamo definire un po', le pieghe dell'anima dei personaggi, senza fargli compiere grandissimi gesti o senza fargli necessariamente vivere avventure roboanti. La narrazione di Taniguchi è estremamente raffinata e dettagliata, ed è uno dei motivi per cui è un mangaka che consiglio a un pubblico di lettori adulti. Non è un mangaka adatto ad adolescenti. Anche suoi manga come Al Tempo di Papà parlano della metabolizzazione, della morte di un genitore quando ormai si è adulti e a nostra volta si è diventati genitori. Quindi tutta una serie di tematiche che non sono propriamente adatte a un target shonen. Nella vetta degli dèi lui si occupa di uno dei più grandi misteri della storia dell'alpinismo.
Quindi è più seinen che
assolutamente
shonen.
Assolutamente, Jiro Taniguchi è super 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 adatto a un target seinen, come dici tu Dodi. E fondamentalmente nella vetta degli dèi lui tratta, o meglio parte come punto di partenza per la narrazione, da quello che è un grandissimo mistero reale, quindi una storia vera, dell'alpinismo. Ovvero si narra di questa leggendaria scalata di Mallory e Irwin nel 1924 per raggiungere la vetta dell'Everest. E fondamentalmente questi alpinisti per tantissimo tempo non si è mai saputo se fossero realmente arrivati o no in cima, perché quando poi loro sono stati ritrovati morti, e anche in base a una macchina fotografica che è stata ritrovata nei cadaveri, a tutta una serie di indizi molto nebulosi, ci si è iniziati a domandare se loro fossero morti scendendo dalla vetta o quasi arrivati alla vetta. E per l'alpinismo questa cosa è fondamentale per capire se siano stati o no i primi ad aver raggiunto quella vetta. E se ci pensi è 29 anni prima di quella che poi è stata ufficializzata come spedizione vittoriosa, quella di Hillary e Tenzing nel 1953. E quindi il mondo dell'alpinismo si è sempre un po' interrogato su questo. partendo da questo fatto vero, di lì si vanno a sviluppare tutta una serie di vicissitudini investigative, non solo, di cui non parlo per non fare spoiler, che coinvolgono Abu, che è il protagonista della Vetta degli Dei, che a differenza di Mallory e Irvin è un personaggio non realmente esistito ma inventato, che appunto dedica la sua vita alla montagna e entra a un certo punto in contatto con un giornalista, Fumagaci, che sostanzialmente insieme ad Abu inizia ad interessarsi alla risoluzione di questo mistero di Mallory, al ritrovamento misterioso di questa macchina fotografica, eccetera, eccetera. E la cosa dal punto di vista editoriale, secondo me, bellissima della storia della Vetta degli Dei, proprio come storia, appunto, dicevo, editoriale, è che il romanzo a cui sono ispirati il manga e il film d'animazione di cui parleremo è del 97, ma il ritrovamento del cadavere di fatto è del 99. Quindi nel momento in cui è stato scritto il libro ed è stata ipotizzata la risoluzione di questo mistero, il ritrovamento dei corpi, quando poi di fatto questi corpi 2 anni dopo sono stati ritrovati, ci si è resi conto all'epoca che la narrazione era quasi congruente a quella che poi è stata la realtà del ritrovamento. Però fondamentalmente, se ci pensi anche da un punto di vista cronologico, è una storia incredibile. Secondo me La Vetta degli Dei è un film incredibile perché nel corso delle vicende, e lì torno alla mia introduzione, ti fa capire come in realtà la scalata, il raggiungimento della vetta, non sia l'obiettivo di un alpinista. L'obiettivo dell'alpinista è il percorso, l'obiettivo dell'alpinista è sfidare se stesso, sfidare la montagna, essere riuscito ad appagare quello che è la sete di sfida, quella che è la sete di oltrepassare i propri limiti. Quello che inizialmente sembra essere un po' il fulcro del racconto, ovvero scoprire se Mallory sia arrivato o no in cima, eccetera, eccetera, dopo un po' inizia a sfumare e inizi sempre più a capire che per le persone come Mallory la cosa fondamentale non è mai stata arrivare lì in cima, fare quella foto, ma essere lì nel percorso, in quel momento storico, con quelle attrezzature, vivere quella sfida pionieristica di quegli anni del raggiungimento del K2, dell'Everest, di queste grandi vette. Se ti immergi nell'atmosfera del film, ti fa riflettere, Dodi, su appunto quello che è il percorso che tu stai facendo all'interno della tua vita, che sia un percorso di studio, lavorativo. Quindi l'obiettivo cos'è? È la laurea? L'obiettivo cos'è? Fare carriera? Oppure l'obiettivo è vivere un percorso che mi permetta di farmi una cultura, di accumulare degli amici, di fare delle conoscenze, di vivere emozioni, di vivere il mondo, di lasciarsi permeare dalla vita. E alla fine del film, almeno io, così come alla fine della lettura del manga, mi sono sempre trovato con il fiato sospeso a riguardare indietro la mia vita e a vederla anche solo per qualche istante con stupidità, nell'essermi a volte posto degli obiettivi con troppa forza, con troppa foga, e di essermi goduto meno il percorso. Bisogna poi dire che il film è stato fatto in coproduzione fra il Giappone e la Francia.
Ah.
E bisogna dare un plauso ad Odia ai francesi, perché da questo punto di vista, anche rispetto a noi, sono sempre stati avanti nella volontà di contaminarsi, di collaborare con artisti giapponesi e non solo. Se tu pensi al mondo di Jodorowsky, se tu pensi al mondo di Moebius, se tu pensi al mondo di tantissimi artisti legati al contesto, diciamo, francese, ma anche un po' sul lato iberico, spagnolo, noi l'abbiamo avuta molto poco in Italia, questa voglia di piegarci un po' a fare questo genere di collaborazioni. Invece i francesi sono sempre stati aperti, così come nel caso della Vetta degli Dei, a fare questo tipo di collaborazioni.
Beh, ma l'animazione francese, io ho visto dei film, mi ricordo, molto belli, come Appuntamento a Belleville, come L'Illusionista, perciò evidentemente chi ha grande passione per un qualcosa fa sempre piacere poi incontrarsi con dei collaboratori, come con me e con te, è bello incontrarsi.
Quando ci si vede tra persone, come dici tu, che hanno le stesse passioni, è fantastico, no, Dodi?
Comunque, prima di chiudere, Vorrei dirti, Andre, che forse non lo sai, ma quando vogliamo parlare di delle sceneggiature, di delle storie, e vogliamo dire quello che potrebbe essere uno spoiler, noi abbiamo Zampone, ovvero il nostro elefante che siamo riusciti a prendere da Bart Simpson, dai Simpson, noto elefante Zampone, okay, che lui barrisce come segnale di spoiler alert.
Wow, lo sapevo.
Per le prossime volte, se vorrai anche trattare di un qualcosa spoileresco,
ci mettiamo il pachiderma,
ci mettiamo Zampone.
Bene, bene, direi che per questa riapertura può bastare. Devo andare a dar da mangiare al mio cane. Chiudete i cancelli, miei sottoposti.
A settimana prossima.
Bene, allora grazie per essere tornati in nostra compagnia. Il parco sta per chiudere. Io come sempre vorrei ringraziare prima di tutto Andre per la sua partecipazione e lo risentiremo sicuramente più avanti, perciò dormite preoccupati. Vorrei ringraziare Singalek, vorrei ringraziare il nostro caro rettore, ancora per poco, però per quel che sarà, Gianni Canova, e tutti voi che ci fate compagnia e vi divertite insieme a noi. Noi ci diamo appuntamento per la prossima settimana con un altro episodio. Ciao, Ghicchini!
Addio!